Innovazione Futuro, Pillole di Scienza, ben ritrovati in Piazza Fiera a Trento, in diretta radio, live in Piazza Fiera e anche in diretta Facebook Radio Dolomiti Trento.
Sì, oggi altro tema sicuramente molto importante che un po' abbiamo continuato a trattare all'interno del Trento Film Festival, che è quello legato alla tutela del nostro ambiente. Oggi proviamo con i nostri ospiti a rispondere a una domanda sicuramente molto importante, che è quella per cui possono le aree marginali avere un ruolo nella promozione dello sviluppo sostenibile. Ne parliamo con appunto tre ospiti. In particolare iniziamo subito con Chiara Fedrigotti, presidente della commissione TAM. Buongiorno Chiara, ben arrivata.
Buongiorno a tutti.
Grazie per essere qui con noi. Direi partiamo subito con un po' il nocciolo della questione. La Commissione Tutela Ambiente Montano è uno degli organi SAT al quale è affidato il compito di monitorare lo stato degli ecosistemi alpini per favorire la loro conservazione, la loro conoscenza e anche il rispetto appunto dei loro stessi. Perché avete scelto di affrontare proprio questo tema?
L'ONU nel 2022 ha proclamato l'anno internazionale per lo sviluppo sostenibile della montagna. E proprio nel gennaio di quest'anno l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, insieme al CAI e tanti altri partner, ha diffuso un documento che approfondisce quello che può essere il contributo delle aree montane al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. E come commissione abbiamo scelto di farci portatori di questo messaggio, convinti davvero che le aree montane abbiano delle risorse nascoste per promuovere lo sviluppo sostenibile, sia in termini di conservazione e rigenerazione della biodiversità, sia in termini di innovazione ed opportunità per le generazioni future.
E poi abbiamo Maria Giulia Cantiani, che è insegnante di ecologia all'Università di Mesiano, quindi facoltà di ingegneria a Mesiano qui, e in particolare diciamo che ha come diciamo sotto adepti gli ingegneri per l'ambiente e il territorio. È forestale di estrazione, quindi la formazione è quella. Direi che una delle chiavi di lettura entro cui è possibile interpretare e comprendere la fragilità e la resilienza appunto delle aree montane è quella che ci viene offerta proprio dai loro paesaggi, caratterizzati da una storia e anche da equilibri che sono molto delicati. Maria Giulia, che cosa ci puoi raccontare al riguardo?
Il paesaggio tradizionale della montagna alpina, ma anche della montagna appenninica, direi un po' di quasi tutte le montagne europee, è un paesaggio che di fatto è stato plasmato dalla mano dell'uomo, l'uomo allevatore, agricoltore, selvicoltore. Le comunità che vivevano in montagna dipendevano direttamente dagli ecosistemi, per la loro sopravvivenza dagli ecosistemi di montagna, quindi questo mosaico paesaggistico che ne è derivato, fatto di aree aperte, prati, pascoli e superfici forestali, è strettamente legato alle attività che per secoli e millenni sono state condotte in montagna. Ovviamente si è conservato nel tempo grazie a degli equilibri che non sono equilibri naturali, potremmo definirli equilibri culturali, nel senso che sono stati conservati proprio dalle attività, dalla gestione dell'uomo. A partire soprattutto dal secondo dopoguerra c'è stato lo spopolamento della montagna e quindi questi equilibri sono andati in crisi, ecco, il paesaggio ha cominciato a modificarsi molto rapidamente, soprattutto diventando sempre più omogeneo, le aree aperte sono state conquistate dal bosco e quindi adesso ci si pone un po' la domanda, una domanda che ha portato a tante discussioni anche in ambiente scientifico: questo è un bene o un male? C'è chi dice che tutto sommato questa rinaturalizzazione, questo reinselvatichirsi di questi ambienti da un punto di vista naturalistico è positivo, ma non dobbiamo dimenticare che si sono persi tanti valori, si stanno perdendo tanti valori legati a questo mosaico paesaggistico. Uno di questi, Chiara parlava della biodiversità, ecco, tutte quelle specie animali e vegetali legate agli ambienti aperti sono attualmente in crisi. E poi ci sono gli aspetti paesaggistici, è un paesaggio che piace, questa alternanza di aree aperte e aree chiuse, sicuramente anche un valore economico, Davide penso che si parlerà anche di questi aspetti, un forte richiamo anche per i visitatori. E poi c'è quell'ultimo aspetto che mi piace sottolineare, fino a poco tempo fa si consideravano anacronistiche queste attività di montagna, ecco questo allevamento, tutta la filiera, tutto l'indotto. che oggi invece potrebbe essere opportunamente rivalorizzato alla base anche di uno sviluppo diverso di questi territori di montagna, con dei prodotti di nicchia di altissima qualità.
Spunti sicuramente molto interessanti quelli offerti da Maria Giulia. E Davide, che è stato appunto citato più volte, Davide Aldrighetti, si occupa di digital marketing, in particolare nel settore del turismo. Il paesaggio e gli ambienti di cui ha parlato proprio Maria Giulia sono una preziosissima risorsa per l'economia turistica della nostra provincia e delle Alpi. Cosa cercano i turisti che frequentano la montagna e in che modo stanno cambiando appunto la domanda e l'offerta in questo settore?
Covid ci ha insegnato, come dire, ci ha modificato le nostre abitudini, soprattutto quelle dei viaggiatori. E, anzi, cito anche un bellissimo libro che si chiama La Terra Chiama, e diciamo il titolo già dice tutto, ok? E di questo, come dire, ritorno a una forma di turismo, neanche ritorno, però una nuova forma di turismo molto lento, molto anche, come dire, non dico di fatica, però un turismo, diciamo, più, come dire, che entra e perme un po' più nell'ambiente, okay? Si confronta un po' più con l'ambiente. Quindi si parla in questo libro particolare di turismo verticale, proprio una contrapposizione al turismo di massa. E quindi stiamo veramente osservando diversi fenomeni, chiamiamoli, di turismo verticale, il turismo dei cammini, il turismo delle comunità. Quindi quando parliamo di comunità parliamo di piccole comunità, e quali se non sono piccole, no? Le comunità di montagna, delle Alpi, Appennini, ma non necessariamente, diciamo, anche contesti alpini. Quindi sono forme di turismo, come dire, che stanno crescendo notevolmente nei numeri. Io mi sto occupando, diciamo, mi sono occupato per anni anche di prodotto turistico, quindi con diverse destinazioni, soprattutto di montagna. In questo momento anche diciamo, sto affiancando un'attività di commercializzazione di prodotti di questo tipo, e quindi sto, come dire, conoscendo anche l'utente finale, il target in questione. Quindi c'è veramente tanto interesse, e direi che è un interesse, come dire, molto trasversale, per età, per interessi, per formazione, e tutti si avvicinano, diciamo, a questa nuova forma di turismo un po' più selvaggio, un po' più, come dire, wild, no? Proprio più a contatto con la natura. Ritmi sicuramente lenti, paesaggi fantastici, quindi, diciamo, un'attrazione totalmente diversa da turismi, come dire, i turismi del passato, vorrei chiamarli, ok? Che comunque torneranno, per l'amor di Dio. Però, diciamo, oggi ci troviamo dinanzi sicuramente a una voglia di cambiare il proprio modo di andare in vacanza, di vivere il proprio tempo libero. È sicuramente figlio, diciamo, di questa pandemia.
Continueremo a parlarne tra poco. Ascoltiamo il brano che avete scelto voi. Lo annunci tu, Davide?
Vista la giornata uggiosa, l'estate addosso, di Lorenzo.
Ecco. con l'estate addosso su Radio Dolomiti, perfetta per questa giornata, ma i nostri ospiti l'estate ce la stanno portando.
Sì, sì, assolutamente, stiamo parlando di temi molto, molto interessanti all'interno appunto dell'appuntamento di questa mattina di Destinazione Futuro, Pillole di Scienza. Continuiamo un po' la nostra conversazione con Maria Giulia, in questo caso, e parliamo un po' del benessere che deriva proprio dal contatto con la natura, che è un beneficio di cui tutti possiamo godere, un po' ne avete già parlato, ma gli ecosistemi alpini forniscono anche molti altri servizi che vanno a vantaggio tanto delle comunità locali quanto anche delle città più lontane. Quali sono? Ne parliamo un pochino brevemente, ovviamente, per il tempo che abbiamo oggi.
Allora, i cosiddetti servizi ecosistemici sono quell'insieme di beni e di benefici che gli ecosistemi forniscono, gli ecosistemi del pianeta forniscono all'uomo. Ed è impossibile in pochi minuti anche solo enumerarli tutti. Allora io mi concentro proprio su alcuni essenziali, particolari servizi ecosistemici offerti soprattutto dalle foreste di montagna. Beh, uno è offerto da tutta la vegetazione della terra ed è la capacità che le piante hanno, grazie al processo di fotosintesi, di catturare il carbonio atmosferico e immagazzinarlo, soprattutto gli alberi, per periodi anche lunghissimi nei loro tessuti legnosi, sottraendolo così all'atmosfera, e quindi sono per noi un potente alleato, entro certi limiti ovviamente, per contrastare il riscaldamento climatico. In particolare sulle foreste di montagna vorrei poi sottolineare quella fondamentale funzione di protezione del suolo che le foreste hanno. La foresta è una tappa importantissima del ciclo dell'acqua, il mantello di protezione che la vegetazione, con cui la vegetazione ricopre il terreno, ci protegge dall'erosione, e quindi tutto questo ha dei benefici che poi si ripercorrono anche a centinaia di chilometri di distanza a favore delle popolazioni che vivono anche in lontanissime città di pianura. Poi c'è la funzione di protezione diretta, e questa si esplica proprio negli ambienti montani, di protezione nei confronti della possibile formazione di valanghe, laddove è presente un bosco ovviamente vitale e gestito opportunamente, e anche la funzione di protezione nel confronto del rotolamento dei massi. Sono funzioni, tra altre cose, che oggi si possono anche quantificare, e si vede che è molto più economico mantenere queste foreste in buone condizioni piuttosto che realizzare delle strutture di tipo ingegneristico che poi hanno bisogno di manutenzione, di essere sostituite, eccetera. Mi fermo qui perché
grazie.
Il discorso ci porterebbe
eventualmente
troppo lontano.
Ci iscriveremo all'università di nuovo e potremo andare ad ingegneria a fare magari qualche corso con Maria Giulia. Ultima considerazione con Davide, perché appunto stiamo parlando di tutela dell'ambiente. Ovviamente la tutela dell'ambiente passa dalle comunità che lo vivono, quindi dalle persone che effettivamente vivono il territorio, ma in questo ambito, in questo campo, probabilmente un ruolo importante può giocarlo proprio anche il turismo, e magari un approccio diverso di fare vacanza. Qualcosina avevi accennato anche nell'intervento precedente, magari andiamo proprio a chiudere con queste parole.
Sì, in quel concetto di turismo verticale ci sta proprio, come dire, il turismo delle piccole comunità, no? Quindi di questo, come dire, questa immersione del turista, che non diventa più turista, diventa viaggiatore, ospite all'interno delle comunità piccole alpine, diciamo, dove può toccare con mano, diciamo, un modo di vivere magari un po' avulso, ok, sicuramente è un turismo dei piccoli numeri, però è un turismo fondamentalmente di qualità e porta sicuramente un benessere, come dire, interiore, ok? Quindi, diciamo, nuove forme, i cammini sono sicuramente un veicolo di questa forma di turismo che si, diciamo, portano queste persone a, diciamo, incontrare queste comunità, entrare nelle comunità, a viverle, ma stiamo verificando anche, come dire, la crescita di appunto un turismo stanziale di comunità. C'è chi sceglie di andare nei piccoli centri e starci qualche giorno, settimana. Poi lo smart working, diciamo, ha, come dire, incrementato questa necessità, e quindi, diciamo, sicuramente porterà anche beneficio, sta portando, diciamo, beneficio anche in termini, diciamo, economici a queste comunità che diversamente potrebbero anche non sopravvivere in certi casi.
E quindi la sostenibilità passa attraverso anche queste forme di turismo.
Grazie di cuore ai nostri ospiti per essere stati con noi. Diamo la linea allo studio per gli aggiornamenti sulle viabilità in Alto Adige.